Ora adesso do la parola a Margot Volo, e però nel contempo voglio ringraziare sia Margot che darà fascino con la sua lettura ai versi di Dante, sia mia sorella Chiara che ha impaginato tutti i versi che ho scelto e li ha arricchiti alla fine con immagini e musica. Quindi leggiamo il primo blocco selezionato, siamo all'inizio del primo canto e Margot leggerà i primi 9 versi dell'Inferno dantesco.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte.
Allora, questo è il primo blocco. Chiara, tu puoi mettere il testo, per favore, che io lo
Sì,
commento.
certo, ci è certo. Un attimo. Vedete tutti? Vedete tutti il testo?
C'è
Lo vedete?
sempre questa schermata che...
Vedete tutti il
Chiara, tu
testo?
riesci a cancellarla questa... Sì,
Vedete tutti il testo?
bene. Sì,
Ok, benissimo.
Chiara, sì.
Benissimo.
Allora, iniziamo proprio dal primo verso, nel mezzo del cammin di nostra vita. Il viaggio di Dante avviene nel 1300 all'età di 35 anni, essendo Dante nato nel 1265. Sembra quasi un verso banale, ma è un verso profetico perché è stato ripreso parimente dal profeta Isaia. Poi il tema successivo è un tema molto importante per la cultura del Medioevo. Noi abbiamo questa selva oscura e l'oscurità è l'elemento visivo oppure non visivo più importante dell'inferno. Noi non sappiamo come Dante farà a vedere i paesaggi, le persone, i pericoli, però il viaggio di Dante, come sappiamo, è stato voluto da Dio. Selva oscura e selva selvaggia, aspra e forte, quindi un luogo di paura in cui poi Dante incontrerà il leone, la lonza e la lupa, i tre animali che simboleggiano la struttura morale dell'inferno, cioè incontinenti, violenti e fraudolenti. Ora, su questa selva oscura volevo fare alcune osservazioni, perché fa parte della cultura medievale e quindi fa parte soprattutto di Dante concretizzare vizi e virtù e quindi in questo caso situazioni e personaggi. Nel Medioevo c'erano gli erbari, i bestiari, i lapidari, quindi il mondo minerale, vegetale e animale non era solo descritto scientificamente secondo le conoscenze dell'epoca, ma ogni animale, ogni pietra, ogni fiore aveva un corrispettivo simbolico nel senso che significava un vizio e una virtù. Ma sulla selva oscura ci sono altre osservazioni da fare. Non è solo un modo di percepire la realtà, ma un fatto storico reale. Allora, facciamo riferimento alla caduta dell'Impero Romano nel 476. L'arrivo dei barbari l'arrivo degli Unni, probabilmente dalla Siberia meridionale, Attila e poi infine Odoacre, il primo imperatore romano. Allora, che cosa succede con le scorrerie dei barbari? Le strade consolari che partono da Roma, così chiamate perché fatte costruire dai consoli per motivi commerciali, per il passaggio di carovane, ma anche per spedizioni militari, la via Appia, la Salaria, la Tiburtina, la Cassia e così via, tutte queste strade vengono depredate, rovinate dal passaggio dei barbari e vengono ricoperte progressivamente dai boschi, dalle selve. E gli animali che vivevano nelle selve diventano sempre più aggressivi. Tra questi animali, per non parlare poi dei briganti, il più aggressivo è senz'altro il lupo. E noi lo sappiamo anche da un testo scritto da un anonimo verso la fine del 1300 in lingua volgare e riguarda i fioretti di San Francesco. Si narra con precisione tutta la vita di San Francesco e dei suoi discepoli, ma è diventato famoso soprattutto un episodio, il lupo di Gubbio. Perché se di fronte alla paura dei barbari i nobili si chiudono nei castelli e nasce così il feudalesimo, però i contadini costretti al lavoro della terra erano fuori da questi castelli. Quindi il lupo era diventato estremamente aggressivo, uccideva le persone. Quindi gli abitanti di Gubbio chiedono a San Francesco di intervenire. San Francesco interviene, il lupo esce dalla sua selva, dalla sua foresta, lo chiama frate lupo e fa in modo che ci sia un patto fra il lupo e i cittadini, o meglio i contadini in questo caso. Quindi i contadini daranno da mangiare il lupo e il lupo non farà loro più male. Quindi questa grossa paura del lupo poi noi la ritroviamo nella tradizione fiabesca. Nel Medioevo nascono molte fiabe che hanno come sfondo certamente la foresta e il bosco e direi che la più significativa in assoluto è la vicenda di Cappuccetto Rosso, ma poi è un elemento che troviamo in moltissime fiabe. Pensate a Biancaneve, pensate alla Bella Addormentata del Bosco, pensate anche a Rapunzel. Tutte queste fiabe verranno poi raccolte nel 1500 da Perrault e nell'Ottocento dai fratelli Grimm. Ma la foresta ha anche un altro significato di base, ancor prima che si sviluppassero tutte queste fiabe. La foresta nell'ambiente primitivo era il luogo in cui gli uomini mandavano i figli perché si fortificassero e quindi fossero in grado poi di affrontare i pericoli della vita. Ma la foresta era anche vista come un ingresso per il regno dei morti e così è anche per Dante. Quindi tra gli animali che fanno più paura c'è ovviamente il lupo, a tal punto che certi modi di dire sono rimasti ancora nel nostro linguaggio. Avere una fame da lupo, attenti al lupo cattivo e non ultimo quella divertente canzone di Lucio Dalla, attenti al lupo. Ecco, sul lupo vorrei farvi vedere un articolo che ho letto il 7 di marzo per farvi vedere che i lupi sono ancora di moda. Questo articolo riguarda una ricerca fatta dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Protezione e di Ricerca Ambientale, che ha organizzato da ottobre 2020 fino a marzo 2021, perché poi nascono i cuccioli dei lupi, una ricerca ambientale legata al lupo, ma anche e soprattutto al suo ambiente, perché i lupi vivono in un ambiente che non sia inquinato. Oggi i lupi sono 2000 e come vedete l'interesse per questa razza animale prosegue ancora oggi. Ecco, al di là di quello che succede oggi, diciamo che il fatto che la selva sia oscura e paurosa non porta solo a un'immediata simbologia del peccato, ma anche a dietro tutto questo, diciamo, questa storia della caduta dell'impero romano e anche questo codice fiabesco che si sviluppa proprio nel Medioevo. Io direi di passare al Margot, al secondo blocco di lettura.
Sì, si vede chiaro.
Che riguarda il canto terzo, quindi i dannati e Caronte.
Ok.
Quivi. Vado.
Vai.
Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, per chi al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di man con elle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Ed ecco, verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. Ma quell'anime, che eran lasse e nude, cangiar colore, dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude, bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e loco, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti.
Vediamo chiaro il testo.
Sì.
Allora, una caratteristica dell'inferno, dato che l'ambiente immerso nell'oscurità, è quello di far prevalere le sensazioni uditive. E le sensazioni uditive vengono proprio descritte all'inizio del terzo canto e sono in un climax crescente, dai sospiri ai pianti e agli alti lamenti. E vedete ancora l'accenno all'oscurità, risonavan per l'aere senza stelle. E vedete poi la posizione di Dante, perché io al cominciar ne lacrimai. Dante non è solo autore, ma Dante è anche personaggio. Questo cosa significa? Che Dante autore crea la Divina Commedia, Dante autore decide chi sono i dannati, certamente in base alla normativa giuridica medievale, ma anche in base alle sue letture sacre, in modo particolare la Bibbia, e anche attraverso le sue letture classiche. Quindi Dante stabilisce chi sono i dannati, Dante autore stabilisce chi sono i dannati, dove vengono posti, chi sono i penitenti e chi sono i beati. Ma Dante autore che fa questo viaggio, e i viaggi nell'oltretomba erano descritti in modo frequente nel Medioevo, anche se non c'era questa concretezza che Dante dimostra, ma Dante autore dimostra psicologicamente i suoi sentimenti, anche se noi sappiamo che nell'inferno il sentimento dominante è la paura. Ma questa diversità tra Dante personaggio e Dante autore fa sì che Dante, pur condannando i dannati, con alcuni colloquia cortesemente. Può essere il caso di Paolo e Francesca, può essere il dibattito che ha con Farinata, può essere l'ammirazione che ha per Ulisse, oppure può essere il fatto di non condividere la storia che li ha condannati nelle vicende di Pier delle Vigne e del conte Ugolino. Quindi qua il sentimento che domina è la paura, anche se noi sappiamo che Virgilio, come simbolo della ragione, lo sta accompagnando. E lo stesso il tema uditivo prosegue con questo climax. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti lira, voci alte e fioche. E quindi tutto questo rumore, pensate alla struttura fisica dell'inferno, che è un cono rovesciato, questo rumore si mette insieme per fare un tumulto che si aggira in quell'aria senza tempo tinta. Senza tempo perché l'inferno, come il paradiso, è eterno. Le anime che incontrerà Dante sono solo ombre in tutte e tre le cantiche, ma la concretezza che è tipica del pensare medievale vi dà proprio l'idea che queste persone, questi dannati che Dante incontra, siano lì in carne ed ossa. Appare il primo personaggio mitologico, Caronte. Personaggi mitologici sono presenti nell'inferno come custodi. Caronte, sul piano mitologico, è il traghettatore delle anime dei dannati. Ma poi noi troviamo Minosse, il giudice, qui reso come personaggio infernale perché con la sua coda cinge i dannati e li distribuisce nel cerchio a cui sono destinati. Oppure pensiamo a Cerbero, questo mostro a tre teste. I diavoli li incontreremo più in là nel 21esimo e 22esimo canto dell'Inferno e poi Lucifero al centro del Cocito nel 34esimo canto. Quindi la mitologia sì, ma questi personaggi vengono resi in modo bestiale. Sono dei mostri e anche loro, come il paesaggio, come la pena del contrappasso, sono posti per far soffrire i dannati. Ma vediamo come ci accade Caronte che traghetta i dannati nell'Acheronte. Ed ecco verso noi venir per nave, vedete l'allitterazione di verso venir nave e poi vecchio. Bianco per antico pelo vuol dire che questa, chiamiamola un'attività, che Caronte già svolgeva da tanto tempo e il grido non è solo delle anime, ma anche di questi guardiani infernali. Infatti dice a voi, guai a voi anime prave. Il mio compito è di condurvi all'altra riva nelle tenebre eterne. Certo, ancora un cenno all'oscurità, il caldo e il gelo costituiscono alcune delle pene del contrappasso. Ecco, vorrei dire che la pena del contrappasso nell'inferno è uguale o contraria alla colpa, mentre nel purgatorio la pena del contrappasso sarà sempre contraria alla colpa. Già queste grida non è che spaventino solo Dante che prosegue da vivo, ma spaventa anche tutti i dannati presenti. E quindi non c'è solo il dolore per queste grida, ma c'è anche il dolore che nasce dalla consapevolezza di sapere che il loro destino sarà un destino per l'eternità. Eterno è l'inferno, eterno è il paradiso, invece la dimensione temporale del tutto umana sarà presente nel purgatorio. Le pene saranno molto dure, perché Dante autore nello scrivere l'inferno e nel collocare i dannati nei vari cerchi si presenta come Dante giudice. Ma qual è la grande differenza tra i peccati dei dannati e quelli dei penitenti? Allora, i peccati dei dannati sono colpiti con la vendetta, chiamiamola così, di Dio, e quindi con quella di Dante nella scelta delle pene, perché gli atti che hanno compiuto vanno a distruggere la società, sono atti che vanno contro la società, mentre il peccato nel purgatorio è un peccato di espiazione che ha colpito solo il singolo, anche se poi vedremo poi nel purgatorio che la pena del contrappasso in alcuni casi sarà abbastanza dura. Allora, la paura di Dante, come vedete, poi è affiancata dalla paura delle anime. L'asse nude cangiarono colore e dibatterono i denti appena sentirono le dure parole. Quindi, se devo parlare di un sentimento che accomuna Dante e tutti i dannati, è certamente la paura. In modo particolare, qui, durante il traghettamento dell'Acheronte, perché non conoscono ancora il loro destino, non sanno in quale cerchio saranno destinati. E guardate come la voce, che è simbolo dell'uomo e della dignità umana, si trasforma in bestemmia. Ma non si tratta solo di bestemmiare Dio, che loro non vedranno mai, ovviamente, ma anche i loro parenti, cioè coloro che li hanno generati e che adesso sono stati la causa della loro dannazione. Passiamo allora con Margot al terzo blocco, che si riferisce al canto sesto con la presenza di Cerbero.
Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, sovra la gente che quivi è sommersa, gli occhi ha vermigli, la barba unta e atra, il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti e discoia e isquarta. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un de lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani.
Allora, qui siamo nel canto sesto e ci troviamo tra i golosi. Il canto sesto è custodito da Cerbero, quindi questa figura mitologica resa ancor più spaventosa dalle tre gole. E però qual è la sua azione? È quella di esprimersi con queste gole, non solo di latrare, ma caninamente. In questo avverbio caninamente vi faccio osservare qualcosa di importante. Guardiamo dove sono posti gli accenti, quindi dove sono le sillabe toniche. Qui c'è la necessità, essendo la parola lunga, di due accenti. Canina e mente. Quindi noi sappiamo che è un enorme cane con tre gole spaventoso, ma poi con la scelta di questo avverbio che si unisce al verso di Cerbero latrare, sembra che questo avverbio sia suddiviso, canina, mente, perché in fondo anche in tutti questi guardiani c'è la volontà, volontà poi non da parte loro ma da parte di Dio, di intervenire per far soffrire i dannati. Allora, la descrizione è ancora più spaventosa, perché gli occhi sono rossi, la barba unta e atra, il ventre largo, e poi guardate la durezza dei suoni, unghiate, graffia, scuoia e squatra. E come vediamo adesso i dannati? Vediamo anche qui molto forti le sensazioni uditive. Urlar li fa la pioggia come cani. Vedete, dal caninamente alla breve paragone di cani, del resto Cerbero è un cane, e per salvarsi non solo dalla pioggia che scende molto spessa, ma dai graffi di Cerbero cercano di girarsi da una parte e dall'altra. Io vorrei fare un brevissimo cenno su questa similitudine come cani, perché vorrei parlare in breve dei paragoni e delle similitudini di Dante. Ce ne sono tantissimi e servono in un contesto così difficile a far capire ai suoi lettori di che cosa si sta parlando. Certo, forse per la lettura dell'Inferno era più facile. Se noi pensiamo che nelle osterie e nelle trattorie dell'epoca gli avventori che mangiavano e che si fermavano conoscevano a memoria i versi di Dante perché risultavano scritti sulla tovaglia, sul tovagliolo, sui muri, eccetera. Quindi era abbastanza accessibile la comprensione. La comprensione però diventa più complessa per il purgatorio, ma soprattutto per il paradiso. Quindi Dante utilizza molte similitudini e molti paragoni. Molti presi dalle sacre scritture, dalla Bibbia, molti dalla mitologia, ma moltissimi dalla vita quotidiana. E soprattutto quando Dante salirà per i cieli del paradiso, vedremo che saranno predominanti le similitudini prese dalla vita quotidiana, per rendere proprio comprensibile quello che lui sta dicendo. Ora adesso passiamo al canto tredicesimo, che è il canto dei suicidi e quindi il canto di Pier delle Vigne.